Incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Ho sempre pensato a Frédéric Chopin come un raro, rarissimo poeta della musica, ma un poeta, come forse lo sono quasi tutti gli altri, un poeta labirintico, con le sue ansie, le sue indecisioni, nel tentativo di raggiungere la perfezione del suono, della scrittura, le malattie, i turbamenti. Un genio del pianoforte, certamente labirintico, ferito dalla vita. Così mi sono ricordato di una fondamentale e precisa testimone della vita di Frédéric Chopin, una testimone che morì giusto in questi giorni 150 anni fa e che è Georges Sand, per 12 anni compagna di Frédéric Chopin. Leggeremo qualcosa di lei con la voce di Giada Marsadri e poi, per capire ancor meglio il buon Frédéric, sentiremo il parere di Maurizio Pollini e Ruggero Laganà. Buon ascolto.
Interrompiamo le trasmissioni per darvi notizia della morte di Frédéric Chopin, avvenuta alle 2 di questa notte.
Era il 17 ottobre 1849 e se allora la radio avesse già fatto la sua comparsa, un simile annuncio sarebbe stato ascoltato alle prime luci del giorno in tutta Europa, magari seguito da una perentoria ma verosimile enunciazione: muore il musicista e nasce il mito. Muore il cantore della Polonia, l'Ariel del pianoforte, il poeta musicista e anche il più superficiale dei geni, come lo chiamava Leibowitz. Frédéric Chopin, accanto a Mozart, certamente il più amato. L'immaginario popolare, come quello dei salotti parigini, lo elegge come genio silfide dal cuore trafitto da un pugnale. Si riconosce in lui, uomo ferito dalla vita o piuttosto incapace di vivere, perché fatto di un'essenza vitale troppo volatile. Il romanticismo si riconosce in lui come in nessun altro.
Chopin a Maiorca con George Sand e di lei figli, una vacanza invernale. Siamo a novembre del 1838, ma il clima non è quello che si aspettavano per la salute di uno dei figli e soprattutto per quella di Frédéric. Quando c'è il sole, i colori dell'isola affascinano l'artista Chopin: cielo turchese, mare blu. Ma poi arriva la pioggia.
Ho poco da dire su Maiorca, poiché ho già scritto un lungo racconto di questo viaggio. Vi ho raccontato le mie angosce per il malato che accompagnavo. Appena venne l'inverno, che si presentò improvvisamente con piogge torrenziali, Chopin ebbe tutti i sintomi di un'affezione polmonare. Avevamo trovato in una certosa abbandonata e mezza in rovina un alloggio sano e pittoresco. Davo lezione ai miei figli la mattina e per tutto il resto della giornata correvano all'aria aperta, mentre io lavoravo. La sera giravamo insieme per i chiostri al chiaro di luna, oppure leggevamo nelle nostre celle. La nostra vita sarebbe stata piacevole in questa solitudine romantica, nonostante la rozzezza del paese e le ruberie dei suoi abitanti, se il triste spettacolo delle sofferenze del nostro compagno e certi giorni di seria inquietudine per la sua vita non mi avessero tolto tutto il piacere e i benefici del viaggio. Thank you. Il povero grande artista era un malato terribile. Si verificò ciò che avevo temuto, purtroppo non abbastanza. Si demoralizzò completamente. Anche se sopportava la sofferenza abbastanza coraggiosamente, non poteva vincere l'inquietudine della sua immaginazione. Per lui il chiostro rappresentava un luogo di terrore e di fantasmi, anche quando stava bene. Non lo diceva, ho dovuto indovinarlo. Quando con i bambini tornavamo dalle nostre esplorazioni notturne tra le rovine, lo trovavo, alle 10 di sera, pallido davanti al suo pianoforte, con gli occhi torvi e i capelli dritti in testa. Ci riconosceva solo dopo qualche istante. Allora si sforzava di ridere e ci suonava cose sublimi che aveva appena composto, o, per essere più precisi, idee terribili e strazianti che si impadronivano di lui, come a sua insaputa, in quelle ore di solitudine, di tristezza e di terrore. Lì compose le più belle di quelle brevi composizioni che modestamente chiamava preludi, e sono capolavori. Ascoltandoli, si presentavano alla mente visioni di monaci morti e il suono di canti funebri che lo invasavano. Altri sono malinconici, soavi, e gli erano ispirati, nelle ore di sole e di benessere, dal rumore delle risate dei bambini sotto la finestra, dal suono lontano delle chitarre, dal canto degli uccelli sotto le foglie umide, dalla vista delle roselline pallide sbocciate sulla neve. Altri ancora sono di una fatale tristezza e attanagliano il cuore, anche se affascinano l'orecchio. Ve n'è uno, che compose una sera di lugubre pioggia, che mette nell'anima spavento e tristezza. Quel giorno Maurice ed io l'avevamo lasciato che stava bene, per andare a Palma ad acquistare cose necessarie al nostro campamento. Aveva cominciato a piovere, i torrenti erano straripati, avevamo fatto 3 leghe in 6 ore per tornare in mezzo all'inondazione e arrivavamo in piena notte, senza scarpe, abbandonati dal vetturino in mezzo a pericoli inauditi. Ci affrettavamo proprio perché sapevamo la sua inquietudine. In effetti, l'inquietudine era stata tremenda, ma si era come fissata in una sorta di tranquilla disperazione e lo trovammo che suonava piangendo il suo magnifico preludio. Vedendoci entrare, si alzò, lanciando un urlo. Poi ci disse, con aria spersa e con un tono stranissimo, «Ah, lo sapevo che eravate morti!» Quando si fu ripreso e vide lo stato in cui eravamo, stette male al pensiero retrospettivo dei pericoli che avevamo corso, ma mi confessò in seguito che, aspettandoci, Aveva visto tutto come in sogno e, non distinguendo più il sogno dalla realtà, si era calmato e, come assopito suonando il piano, persuaso di essere morto anche lui. Il suo genio musicale era pieno di misteriose armonie della natura, tradotte con equivalenti sublimi nel suo pensiero musicale, e non con una servile ripetizione di suoni esterni. La sua composizione di quella sera era certamente piena delle gocce di pioggia che risuonavano sulle tegole sonore della Certosa, ma si erano trasformate nella sua immaginazione e nel suo canto in lacrime che cadevano dal cielo sul suo cuore.
Ma forse il mito nasce ben prima della sua morte. Un Chopin bambino, predestinato, che suona a Varsavia davanti allo zar. Chopin il viaggiatore, l'esiliato, l'amante felice, abbandonato. Come se il XIX secolo esiga da lui una lenta e inesorabile consunzione. E lui, che durante la sua vita ha avuto pochi contatti col grande pubblico, conosce in quel plumbeo 17 ottobre un'apoteosi funebre che attraversa tutta Parigi. L'anima della musica si è congedata dal mondo, dichiara il giorno dopo Théophile Gautier. Giusto, ma poi qui cominciano i malintesi che nutrono quel mito nel quale Chopin si trova ancora oggi prigioniero. Un mito che certamente ha le sue radici in un artista che già con l'opera 2 viene salutato come un genio, poi eseguito dai più prestigiosi interpreti dei tempi, anche troppo amato a causa del suo charme, del suo sentimento, delle sue celate sofferenze verso se stesso e verso il mondo. Porta la tua anima nell'angoscia, lascia soffrire il tuo cuore, ma in modo che nessuno legga il dolore sul tuo viso, confidava ad un amico questo eroe delle anime sensibili e dei poeti feriti, che ben poco parlava di sé.
Come stai?
Gli chiede George Sand alla fine del loro ultimo incontro, sotto il portico di Madame Marliani. Bene, le risponde Chopin, guadagnando la porta d'ingresso e chiudendola alle sue spalle. George Sand non l'avrebbe mai più rivisto. E 2 anni dopo Chopin pronuncia la sua ultima parola, rispondendo al suo medico, che gli chiede se sta soffrendo. Di più, risponde al dottor Cruveillet, e poi più nulla. Una buona parte della biografia dei grandi uomini dovrebbe essere scritta dai loro medici, disse Stendhal. Questo è anche vero, anche se nel caso di Chopin si parla di una trentina e più di dottori, tra i quali almeno 3 omeopati. E poi le malattie e lo stato di sofferenza da loro determinato hanno condizionato tutta la breve vita del musicista polacco, correlandosi strettamente con il suo carattere e soprattutto con la sua musica. Il dottor John O'Shea, medico e storico della medicina, così scrive: Chopin aveva una conformazione fisica insolita, sebbene fosse alto 170 centimetri, nel 1840, cioè 9 anni prima della morte, pesava meno di 45 kg. La sua fragilità e la sua eccessiva magrezza erano state evidenti fin dall'adolescenza. Quando viaggiava in carrozze trainate da cavalli, Chopin aveva paura di rompersi qualche ossa dei suoi arti. Soffriva anche di dolori ai polsi e alle caviglie, forse dovuti a una forma di artrite associata a malattie del torace di lunga durata. A causa della sua salute così delicata, gli amici parigini si erano accollati la maggior parte delle sue faccende quotidiane, fino ad andargli a fare la spesa o comprargli la carta da parati e i mobili per la casa. George Sand cercò anche di chiudere i suoi rapporti sessuali con lui nel 1838 e scrisse nella sua autobiografia: «Alle volte mi sembra di andare a letto con un cadavere. Ci sono anche buone ragioni di pensare che Chopin fosse sterile». Ci sono prove convincenti che Chopin soffriva anche di una forma di malattia gastrointestinale, il cui sintomo più esplicito era appunto l'estrema magrezza. George Sand preparava lei stessa la maggior parte del cibo di Chopin, proibendo ai servitori di usare grasso di maiale perché sconvolgeva completamente il suo stomaco. Sappiamo che Chopin viveva di pane e dolci e integrava questa dieta con pesce o pollo magro. A 15 anni, quando aveva perso molto peso come conseguenza della sua malattia respiratoria, il medico aveva scoperto che una dieta ad alto contenuto di carboidrati gli avrebbe consentito di riguadagnare peso e così sviluppò una bulimia per i carboidrati. Il dottor Oshii sostiene che Chopin non riuscì mai a produrre un vero forte, nemmeno sui pianoforti meno duri della sua epoca, e raramente suonava il mezzo forte. Anche Liszt scrisse del poco suono di Chopin. Ed allora ecco uno strumento sensibile al tocco lieve, appena accennato, immediato, un fortepiano Pleyel costruito negli anni 30 del XIX secolo, come quello suonato da Ruggero Laganà per un disco uscito con la rivista Amadeus.
Dicono che aveva poco suono lui nelle sue intenzioni.
Sì, esatto, però teniamo conto che la gamma è anche verso i pianissimi, quindi diciamo una questione di proporzione.
Certo.
Se noi un pianissimo, adesso usiamo noi nella notazione, il pianissimo si scrive con due P di fianco. Allora, diciamo che se dovessi trascrivere esattamente il pianissimo che intendo, è 7P, quello di Chopin. Quindi il forte esiste. Credo che in questo disco, con questo strumento, di essere riuscito molto ad avere anche repentini cambiamenti, perché queste sorprese è una tradizione che si perpetuava già dalla nascita di questo strumento, nella musica di Carl Philipp Emanuelsson, pensando a tutta la tradizione. La gamma, cioè diciamo, c'è, è una questione forse di decibel, ma non certo di mancanza di differenze, quindi la drammaticità di un fortissimo esiste comunque. Poi se ci mettiamo a mettere una macchina per misurare la differenza, questa è un'altra cosa, ma quello che conta è l'impatto emotivo.
Thank you.
questa è la sonorità di questi strumenti, con ancora in una fase intermedia tra, noi li chiamiamo in Italia fortepiani, pianoforte, in realtà sì, è nell'evoluzione del pianoforte, è una tappa, quindi aveva già un'armatura in metallo, però una meccanica ancora con scappamento, adesso questo è un termine così semplice, quindi diciamo con un'immediatezza di tocco tra diciamo il dito del pianista e il martello, che
veloce,
proprio sì,
sensibile,
sì, di una sensibilità totale, tu senti quasi proprio la corda, effettivamente, essendo molto leggero anche il martello, molto emozionante. Cioè io vivo un po' questa cosa della filologia, ma la vivo molto in maniera molto appassionata.
Poi mi dicevi prima addirittura che lui aveva in casa anche un verticale playel, quindi ancora meno suono in certo senso.
Beh, infatti si sapeva, no? Berlioz diceva che non si sentiva quasi in certe, no? Si parlava di questa sonorità flebilissima che non era certo dovuta a questioni di incapacità. Basta vedere le composizioni che sono state fatte ed eseguite, non so, gli studi, voglio dire, e né questo deriva da cose fatte in tarda età, stiamo parlando di un uomo che muore a 39 anni, quindi diciamo in periodo di debolezza fisica per la malattia, ma anche da giovane, cioè è sempre stato questa la sua stile, cioè una questione di una visione completamente diversa, anche una questione di intimità dell'occasione per cui suoni, non nella grande sala. Suonavo questo strumento, sì, proprio quasi fisicamente capivo cosa voleva dire su questo suono, questi arabeschi nell'acuto, così, questo perlato, non so se è la polacca numero, qua, la terza di questo disco, a questa scala, lui quella l'ha scritta a 11 anni, e anche lì inizia comunque lo Chopin che noi conosciamo, con questi arabeschi, questi, io li chiamo, sono vocalizzi in fondo, no? Sulla tastiera, quindi dal piccolo gruppo di coloratura di canto all'italiana, però diventa proprio l'arabesco sul pianoforte e quindi ha bisogno di questa leggerezza che anche un cantante, per esempio, fa, non si può appesantire in quel momento, è tutta leggerezza, no? Siccome la voce è sovrana comunque per chi fa lo strumentista, deve essere sempre, a mio avviso, la prima cosa a cui, anche se fai un arpeggio, voglio dire. L'armonia è come un crescendo di una nota che va verso un'altra della voce, insomma, è così.
Chopin coltiva le mezze tinte, dunque, si sforza di arrivare ad una sorta di trasparenza, di limpidezza spirituale. Si creano i primi germi del mito. Chopin conquista uno dopo l'altro i salotti parigini. La contessa Marie d'Agoult lo definisce un uomo irresistibile, che tossisce con una grazia infinita, e in una lettera a Franz Liszt arriva a definirlo un'ostrica cosparsa di zucchero. Non ascoltate consigli da nessuno, se non dal vento che passa. Così scrisse Chopin. Ma oltre a quella del vento, qualche voce l'ha ben ascoltata. A 18 anni afferma che l'oratorio Santa Cecilia di Handel è il suo ideale musicale. E Bach e Mozart sono stati per tutta la sua vita i modelli della perfezione. Più avanti negli anni si sente attirato da Rossini e da Bellini. La sua sensibilità musicale si porta verso la cantabilità all'italiana, una spinta lirica di questo slavo educato all'italiana, scrive all'inizio del XX secolo Maurice Ravel. Che ne pensa Maurizio Pollini?
Raramente nella musica di Chopin ci viene in mente che possa imitare o alludere a uno strumento. Ma spessissimo si può immaginare la voce umana come base dell'ispirazione, o qualche volta dei cori, dei corali. Comunque certamente lei ha perfettamente ragione sulla voce umana. Se ci sono delle composizioni di Chopin che alludono in modo particolare alla voce umana, senz'altro sono i notturni. È nota la sua, il suo amore per l'opera, ascoltava Rossini a Parigi, forse anche a Varsavia negli anni della sua giovinezza. E ha ricreato una cantabilità sul pianoforte, per così dire, magica, riuscendo con la disposizione delle note, degli accordi, degli accompagnamenti a far cantare lo strumento. Era proprio la magia della scrittura chopiniana che porta a questo.
Il genio di Chopin è il più profondo e il più intenso di sentimenti e di emozioni che sia mai esistito. Ha fatto parlare a un solo strumento il linguaggio dell'infinito. Spesso è riuscito a riassumere in 10 righe che anche un bambino potrebbe suonare poemi di un'immensa spiritualità, drammi di un'energia senza pari.
Così scrive George Sand nella sua autobiografia. Thank you. genio naturalmente nostalgico, quello di Chopin, che si muove dalle sue origini slave, dal carattere piegato dalle malattie e dall'avere dentro di sé quello zal, che è una versione polacca dello spleen o Sehnsucht, se preferite. Questo ha certamente prodotto un suono Chopin, un suono autoreferenziale come la sua musica, un caso unico alla sua epoca. Maurizio Pollini, tutto ciò sarà anche dovuto allo sfruttamento degli armonici delle note?
E aiuta moltissimo il fenomeno degli armonici, che gli esperti di acustica conoscono molto bene, forse le persone che non si occupano di musica non conoscono, non sanno che assieme ad ogni suono risuonano degli altri suoni più acuti e anche più bassi, ma quelli più bassi sono meno importanti. Però se uno di questi armonici viene contemporaneamente al suono fondamentale suonato effettivamente sulla tastiera, viene enormemente rinforzato dall'esistenza dell'armonico del suono fondamentale, per cui prolunga il suono. In fondo il segreto del pianoforte per rendere uno strumento cantabile è di avere dei suoni più lunghi possibili. Naturalmente il pedale aiuta ed è indispensabile in questo processo. In Chopin è realizzata in gran parte con la scrittura dell'accompagnamento, che è sempre esteso, molto esteso, e disposto in una posizione ideale per far cantare poi la melodia della voce principale. In Chopin c'è proprio una perfetta scrittura che secondo me favorisce la cantabilità.
Il suo carattere era così in tutto. Sensibile per un istante alla dolcezza dell'affetto, al sorriso del destino, era irritato per giorni, per settimane intere, dalla goffaggine di un indifferente o dalle piccole contrarietà della vita quotidiana. E, cosa strana, lo spezzava più un piccolo dolore di uno grande.
Carattere anche fragile, facile a spezzarsi, scrive George Sand di questo grande musicista nato sotto il segno dei pesci. Lavoro un poco, cancello continuamente, tossisco molto, scrive Chopin. Maestro Pollini, lei ha trovato tracce certamente di questo riscrivere di alcune battute nelle partiture di Chopin.
Sarebbe provato che Chopin nello stesso giorno ha congedato una versione per un'edizione, una versione diversa dello stesso passaggio per un'altra edizione, e continuamente lavorava ricercando la perfezione. I tre accordi conclusivi della seconda ballata li avevo citati per far vedere l'estrema cura di Chopin nel portare ogni particolare a perfezione. Allora, questi accordi li abbiamo trovati in due differenti stesure nel manoscritto, in una stesura ancora differente dell'edizione tedesca e ancora differente dell'edizione francese, ma sono le stesse armonie. Ma ambedue sono state corrette da Chopin nel momento di pubblicarlo.
Difficile quindi cercare l'ultima volontà di una scrittura musicale di Frédéric Chopin. Ma di una cosa possiamo essere certi, del momento creativo, che lo possedeva come solo una forza soprannaturale poteva fare. Così racconta George Sand.
Chopin creava in modo spontaneo, miracoloso. Il tema gli veniva mentre era al pianoforte, improvviso, completo, sublime, senza che egli lo cercasse o lo prevedesse. Ma allora iniziava il lavoro più straziante cui abbia mai assistito. Era una serie di sforzi, di incertezze, di impazienze, per riafferrare certi particolari del tema. Quel che aveva concepito nella sua interezza lo analizzava spietatamente quando lo scriveva e il rimpianto di non ritrovarlo così netto lo gettava nella disperazione. Si chiudeva in camera giorni interi, piangendo, camminando, spezzando le penne, ripetendo e cambiando 100 volte una battuta, scrivendola e cancellandola altrettante volte e ricominciando il giorno appresso con una perseveranza minuziosa e disperata. Passava 6 settimane su una pagina per tornare poi a scriverla come l'aveva buttata giù di getto. L'idea della sua morte gli appariva piena di tutte le fantasie superstiziose della poesia slava. Polacco viveva nell'incubo delle leggende. I fantasmi lo chiamavano, lo invadevano. Non era certamente fatto per vivere a lungo in questo mondo, così profondamente artista com'era. Era divorato da un sogno di ideale non mediato da alcuna filosofica tolleranza o umana misericordia. Non accettava niente della realtà. Questo era il suo vizio e la sua virtù, la sua grandezza e la sua miseria.
Aveva ragione George Sand, Chopin non visse a lungo. La tournée in Gran Bretagna del 1848 logorò gravemente le sue forze. All'inizio del 1849 la sua salute peggiorò sensibilmente. La tosse era soffocante, le caviglie e le gambe gli si gonfiarono. Il 25 giugno scrisse alla sorella Ludvika che non poteva più camminare. «Carissima, se puoi, per favore, vieni. Sono molto debole e nessun medico mi farà la metà del bene che mi farai tu». Ludvika arriva a Parigi da Varsavia all'inizio di agosto. Si avvicendarono molti medici, molte cure gli furono somministrate, ma il peggioramento di Chopin fu irreversibile e inesorabile. Morì dopo un accesso di tosse il 17 ottobre 1849 alle 2 di notte. Chopin venne sepolto a Parigi, al Père Lachaise, dopo un commovente funerale pubblico alla Madeleine. Chopin aveva chiesto che dopo la morte il suo corpo venisse sezionato, ma non si conoscono i risultati dell'autopsia. Si diceva che fosse andata distrutta in un incendio, ma ciò nonostante viene spesso citata nella letteratura medica che si riferisce a Chopin, ma non è stato possibile né trovare né ricostruire l'originale. Uno dei dottori che probabilmente riuscì a leggerla disse che non si trattava soltanto di una tubercolosi polmonare, ma piuttosto di una malattia mai incontrata prima dalla scienza medica. A parte questi dubbi, sicuramente nulla si poteva fare. Le conseguenze della malattia sulla carriera e sulla sua vita privata furono profonde. E a questo punto del nostro breve percorso non c'è un dunque o un concludendo. Casomai la speranza che l'occasione di un bicentenario chopiniano serva a togliere quelle incrostazioni di un mito che già in vita si manifestarono attorno a Chopin e decisamente si moltiplicarono post mortem. In questo poco tempo che abbiamo avuto a disposizione abbiamo solo tentato di capire le correlazioni tra l'uomo Chopin e il musicista, tra il suo pensiero musicale ed esecutivo, le malattie di cui soffriva e il mondo oggettivo e affettivo che lo circondava. Aveva certamente già ragione Franz Liszt quando scrisse che Chopin usò la sua arte per riflettere sulla tragedia della sua vita.
Con i nostri labirinti musicali siamo così entrati nei labirintici percorsi della vita di Frédéric Chopin, leggendo pagine di George Sand e ascoltando gli interventi di Maurizio Pollini e Ruggero Laganà. Un labirintico saluto da Claudio Ricordi.
About work and school, I'm trying to be cool about it, feeling like an absolute fool about it, wishing you were kind enough to be cruel about it, telling myself I can always do without it, knowing that it probably isn't true.
I came prepared for absolution if you'd only ask. So I take some offense when you say no regrets. I remember it's impossible to pass your test. But I'm trying to forget about it, feeling like I'm breaking a sweat about it, wishing you would kindly get out of my head about it, telling myself one day I'll forget about it, knowing that it probably isn't true.
Once I took your medication to know what it's like, now I have to act like I can't read your mind. I ask you how you're doing and I let you lie. But we don't have to talk about it. I can walk you home and practice method acting. I'll pretend being with you doesn't feel like drowning. Telling you it's nice to see how good you're doing, even though you know it isn't true. Miss me, I guess I'm stuck forever.